Questo è il nostro quarto incontro sulla lettera a Tito. È come se ogni domenica, venendo qui in chiesa, ci aspettava in realtà Tito, un caro collaboratore dell'Apostolo Paolo, a cui Paolo ha scritto una lettera non molto lunga ma molto ricca di istruzioni. Abbiamo visto che un po' il tema principale della lettera, il tema che ricorre in tutta la lettera, è l'importanza della testimonianza dei credenti verso sia la società pagana sia all'interno della Chiesa. E quindi un po' in questa slide vediamo un po' tutta la lettera, alcuni caratteri sono piccolini, però abbiamo come tema principale la testimonianza e tutta la lettera si sviluppa attraverso questi tre capitoli affrontando diversi argomenti legati quindi in qualche modo alla testimonianza cristiana. Uno dei versetti più importanti è il versetto al capitolo 2, 14, parla di Cristo che ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Quindi la testimonianza cristiana che cos'è in sintesi? È la nostra vita, la nostra presenza e le nostre opere buone, non che fanno del bene agli altri e basta, perché tutti possono essere capaci, bene o male, di fare opere buone. Anche i non credenti, anche i non cristiani. Ma sono le opere che danno gloria a Dio, sono le opere che Dio ha già preparate affinché i suoi figli le possano praticare, e queste opere in realtà devono riflettere l'amore di Dio in noi per portare altri alla salvezza in Cristo Gesù. Noi siamo partiti dal capitolo 2, quindi diciamo questi sette blocchi, in realtà siamo partiti da qua, dal capitolo 2, vedendo come deve essere il carattere del testimone. Poi abbiamo visto che per essere testimoni bisogna essere salvati da Dio in Cristo Gesù. Quindi abbiamo visto che la base della salvezza per avere questo carattere è la grazia di Dio in Cristo Gesù attraverso la fede in Lui. La volta scorsa abbiamo visto che Dio ha preparato quindi delle opere affinché i suoi figli, i testimoni, che hanno quel carattere, possano compiere delle buone opere verso la società nella quale vivono, indipendentemente da come sono gli altri. Vi ricordate, si parlava delle autorità, si parlava del prossimo in generale, i primi versetti del capitolo 3. Si parlava di mostrare gentilezza verso tutti. Questi sono dei doveri che Dio ci dà, non perché così siamo più bravi, sono dei doveri affinché possiamo attirare altri a Cristo. Sono dei doveri che riflettono in realtà l'amore di Dio. E quindi abbiamo visto la testimonianza verso la società. Oggi, nella parte finale della lettera, quindi sono gli ultimi versetti del capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 15, vogliamo vedere la testimonianza cristiana all'interno della Chiesa. Perché nei saluti finali, nelle ultime raccomandazioni, Paolo affronta questo argomento. Quindi ha fatto un'ampia carrellata di che cos'è la grazia di Dio, di quanto è importante la testimonianza cristiana verso la società, ma è anche importante la testimonianza cristiana all'interno della Chiesa locale. E vedremo insieme che Paolo, per parlare dell'importanza della testimonianza cristiana all'interno della Chiesa, focalizza in realtà l'attenzione su due grossi argomenti. Nei versetti 9 e nei versetti 11 parla di disciplina. È strano che quando si parla di amore si possono pensare a tante cose: l'amore fraterno, l'amore reciproco all'interno della Chiesa. Però un argomento con cui l'Apostolo Paolo affronta questo aspetto è la disciplina. È importante la disciplina all'interno di un contesto d'amore. E il secondo punto, negli ultimi versetti, riguarda il sostegno fraterno. È bello che oggi abbiamo raccolto dei soldi pensando ai missionari e alle opere di evangelizzazione. Ma questi missionari e queste opere di evangelizzazione vanno sostenute. E quindi vedremo anche questo argomento, il sostegno, l'importanza del sostegno. E tutti e due sono due aspetti che riguardano in che modo i credenti dimostrano amore gli uni per gli altri all'interno della Chiesa. E quindi testimoniano l'amore di Dio che è in loro. Perciò, se non l'avete già fatto, potete aprire le vostre Bibbie alla lettera di Tito, capitolo 3. Leggo i versetti dal 9 fino alla fine, al versetto 15. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, dice Paolo a Tito, evitale, perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, fa il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portar frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. Ovviamente il versetto 9 inizia con un ma, e questo si ricollega a quello che abbiamo visto domenica scorsa. Certa è questa affermazione, aveva appena finito di scrivere a Tito l'Apostolo Paolo al versetto 8, certa è questa affermazione, voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone, queste cose sono buone e utili agli uomini. Come queste cose, quindi i doveri cristiani verso la società, l'amare il prossimo, il rimanere attaccati alla sana dottrina, sono cose buone e utili agli uomini, al contrario, ma ce ne sono alcune che sono inutili. L'Apostolo dice che sono proprio vane, vuote, non portano a nulla, non edificano, anzi, dividono. E quindi inizia così dicendo, ma quanto a queste altre cose, evitale. Di cosa ci parla il versetto 9? Tendenzialmente ci parla, possiamo dire, di falsi insegnamenti. Cioè di cose che non sono il Vangelo e intorno alle quali gli uomini, già al tempo di Paolo, discutevano e perdevano tempo e non portavano a nessuna edificazione spirituale. E probabilmente portavano anche delle falsità all'interno della Chiesa. E così come leggiamo, quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Mi sono domandato, ma perché l'Apostolo Paolo, per iniziare a parlare dell'amore fraterno, che è un po' la parte conclusiva di questa lettera, e l'importanza dell'amore fraterno, inizia a parlare di queste cose? Però se ci pensiamo bene tutti, ognuno di noi è in una famiglia, è cresciuto o ha una famiglia, in una famiglia non ci può essere un amore senza che ci sia anche un'autorità che disciplina questo amore. E così Dio, nella sua Chiesa, impone delle regole all'interno delle quali si esercita il suo amore. Nel senso che non possiamo pensare, dice qui l'Apostolo Paolo a Tito, che in una Chiesa locale, in cui si insegna la dottrina di Dio e in cui si vuole il rispetto non solo per il Signore ma anche gli uni per gli altri, che una persona qualsiasi entra e insegni quello che gli pare a lui, faccia quello che vuole lui, ci vuole un certo ordine, una certa disciplina. In questo senso era importante infatti che Tito mettesse ordine nelle cose che rimangono da fare, ossia mettesse ordine nelle varie comunità locali, chiese locali di Creta, anche istituendo degli anziani, dove gli anziani o vescovi erano coloro che Dio aveva istituito come autorità per far rispettare quest'ordine. Tutti possiamo capire bene che non c'è un amore reale se non c'è una disciplina. E la disciplina non interviene a bastonare, la disciplina serve per far capire ciò che non è giusto e che non rientra in questo amore. E così è quello che facciamo noi con i figli. Non siamo contenti di bastonare o di disciplinare, diciamola così, perché poi sembra che stiamo con il bastone a darlo in testa ai figli. Non siamo contenti di disciplinare, ma non sarebbe giusto non farlo quando sbagliano. L'amore si manifesta in questo, che interveniamo a correggere dove serve, per l'amore del figlio. E questo lo capiamo tutti. Ed è importante quindi anche in una chiesa locale che ci sia questa forma di controllo e di disciplina. Quindi, cosa dice Paolo a Tito? Dice: tu rimani attaccato alla sana dottrina, insegna la sana dottrina. Però, se poi c'è qualcuno che nella chiesa continua invece a non essere in linea con la sana dottrina, se c'è qualcuno che continua a stare dietro a questioni stolte, stolte vuol dire che non vengono da Dio, continua a stare dietro a genealogie, ora vi spiego che cosa magari intendeva l'Apostolo Paolo, continua a fare contese, ho ragione io, no, sbagli tu, continua a fare dispute intorno alla legge, allora non c'è altro da fare che evitare queste persone che portano con sé tutte queste situazioni, evitare, perché sono inutili e vane. Le genealogie probabilmente avevano due tipi di significato. Voi sapete che nella Bibbia ci sono molte genealogie, sono importanti le genealogie nelle scritture. Paolo non le sta sminuendo. Le genealogie, ad esempio, ci parlavano della discendenza del re Davide, e dal re Davide in poi ci parleranno della discendenza del Messia. Le genealogie, ad esempio, ci parlano di tutta la tribù dei Leviti che dovevano servire Dio nel Tempio. Però era successa una cosa al tempo di Paolo, che Erode, che era stato il re in Galilea e la cui discendenza continuava a regnare in quelle zone, sempre sotto l'autorità dei Romani, non era un giudeo, era un idumeo. E lui, lo sappiamo da Eusebio, uno storico del IV secolo d.C., aveva fatto distruggere tutti i documenti che contenevano in maniera ufficiale le genealogie di Israele, perché non voleva che le persone potessero avere un documento ufficiale per attaccarle e dirgli: non è giusto che tu regni su di noi. Ed è chiaro che gli ebrei lo sapevano che lui non era un giudeo, e gli ebrei in qualche modo conservavano in maniera ufficiosa le loro genealogie, ma non era una carta ufficiale. E al tempo di Paolo molti giudei pretendevano che sulla base delle loro genealogie, poiché magari venivano da una tribù piuttosto che da un'altra, avessero una posizione di prevalenza, fossero più importanti di altri. Si basavano su questa storia per dire, ad esempio: noi siamo i figli d'Abramo. E vi ricordate Gesù come li rimproverava ai farisei che pretendevano, solo per il fatto di essere figli di Abramo, di essere qualcuno? Gesù diceva: ma Dio può far nascere dalle pietre dei figli che gli appartengono, se volesse. Queste cose sono carnali. Pensate di essere qualcuno perché discendete da Abramo, ma in realtà il vostro cuore, diceva Gesù, è lontano da Dio. Quindi sicuramente Paolo sta dicendo qui a Tito di lasciar perdere forse quei falsi insegnanti giudaizzanti di cui parla il capitolo 1, falsi pastori che invece pretendevano di essere qualcuno nella Chiesa perché erano giudei, magari venendo da chissà, dalla tribù di Giuda, quella della, lo stesso del Messia. E poi c'era anche un'altra corrente che era già nata a quel tempo, che era lo gnosticismo. Lo gnosticismo era una filosofia che basava la convinzione sul fatto che attraverso una conoscenza, magari segreta, proprio nelle scritture, si potesse arrivare ad una conoscenza incredibile di Dio, ad una posizione meravigliosa che altri non potevano avere. E questa conoscenza segreta magari era disponibile soltanto agli eletti. E questi eletti magari erano eletti perché venivano da una certa genealogia. E allora queste cose hanno a che fare con il Vangelo. Paolo dice a Tito, non perderci tempo. E le persone che insegnano queste cose o che vogliono far mettere in evidenza questi insegnamenti all'interno della Chiesa, evitale, perché non portano a nulla. Non sono il Vangelo di Cristo. E Paolo l'ha spiegato molto bene qual è il Vangelo di Cristo. L'abbiamo letto la volta scorsa. Dice, quando la bontà di Dio, capitolo 3, versetto 4, nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, quindi ci fa pensare a Gesù, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Questo è il Vangelo. 4, 5, 6, 7 sono i versetti, 4 versetti in tutto in cui c'è il Vangelo. E quindi, riguardo a queste cose, evitale. Ed è chiaro che Tito aveva una certa posizione all'interno delle chiese di Creta. Paolo gli sta scrivendo questa lettera proprio per dargli non soltanto istruzioni a lui, ma anche perché lui possa far leggere questa lettera alle chiese di Creta e avere un'autorità, autorità apostolica da parte dell'apostolo Paolo, e quindi se fosse necessario mettere a tacere chi continua a stare dietro a genealogie, creando contese, a dispute intorno alla legge. Cosa vi fa pensare a questo, questa disputa intorno alla legge? Ci ricorda quello che è successo già in Atti capitolo 15 al Concilio di Gerusalemme. Dei giudei, dei farisei che si erano convertiti a Cristo, che pensavano che fosse necessario ancora per i pagani passare attraverso la legge mosaica per essere salvati, come se la fede in Cristo non bastasse. E già all'epoca al Concilio di Gerusalemme, Atti capitolo 15, già Pietro aveva spiegato molto chiaramente, e poi anche Giacomo aveva ribadito, che la grazia di Dio in Cristo Gesù porta al perdono dei peccati per tutti allo stesso modo, siano essi giudei, siano essi stranieri. E che non era necessario passare sotto la legge mosaica, quindi il primo rituale era la circoncisione, ad esempio, per essere salvati. Perché non si è salvati per le opere o attraverso dei riti, ma si è salvati per la grazia di Dio attraverso la fede. E ancora oggi molte persone, nell'ambito del cristianesimo, ma anche in altre religioni, perdono di vista qual è il Vangelo e si danno dietro a genealogie, a dispute intorno alla legge, che non portano realmente le persone a comprendere il Vangelo. E poiché la salvezza è attraverso la fede, chi non ripone la sua fede nel Vangelo non è salvato. E questo è il dramma. Ecco perché è importante che nella Chiesa locale oggi, come all'epoca, ci fossero delle persone in autorità che potessero ammonire e disciplinare i falsi insegnamenti e i falsi insegnanti. E infatti il discorso continua, e lo vediamo al versetto 10, dice, ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Alla slide successiva vediamo questo primo argomento, quello della disciplina, quindi. Abbiamo prima i falsi insegnanti e poi abbiamo le persone settarie. L'uomo settario è l'uomo che divide. Inizialmente però questa parola settaria non voleva tanto dire dividere, voleva dire piuttosto scegliere. Però poi, con il tempo, si è associato il fatto di scegliere una propria verità rispetto alla verità di Dio. e quindi è diventata una divisione. E gli uomini settari sono anche chiamati, in altre traduzioni, eretici. Sono quelli che si dividono e si allontanano dalla verità per mettere una loro verità. L'individuo settario è così convinto della propria idea che anche alla luce della parola di Dio non vuole sottomettersi all'evidenza di ciò che la Bibbia dice e troverà sempre dei modi per interpretare le scritture in modo da sostenere la sua idea. Noi in questa Chiesa ci teniamo a interpretare la Bibbia in un modo letterale, quindi a capire il testo in base a quello che esso dice, a non cercare delle verità nascoste, mistiche, che siano diverse da quello che il testo dice. Ed è chiaro che però all'interno dell'interpretazione letterale bisogna tener conto anche di come il testo lo dice, perché anche noi usiamo dei modi diversi di parlare a seconda del contesto. Quindi possiamo usare l'allegoria, possiamo usare delle metafore, delle similitudini, e la Bibbia anche lo fa. Quindi quando Gesù dice che è il pastore e lui e le sue pecore ascoltano la sua voce, noi capiamo il significato letterale, ma sappiamo che Gesù non fa di professione il pastore e che noi che ascoltiamo la sua voce non siamo delle pecore letteralmente. Però prima di tutto si parte dal significato letterale e poi si capiscono all'interno del contesto i modi in cui bisogna interpretare il passo, se l'autore sta utilizzando un termine, un significato allegorico piuttosto che dottrinale. Qui Paolo sta usando delle istruzioni molto pratiche, un linguaggio molto semplice, diretto. Non dobbiamo fare salti mortali per capire quello che dice. E sta dicendo che l'uomo che è settario, che quindi non si sottomette non alla mia pensiero o alla mia verità, ma alle verità di Dio trasmesse dagli apostoli, è un uomo che va ammonito, cioè va preso da parte e gli si deve dire: guarda, questo insegnamento o questo atteggiamento è sbagliato. E qui pensiamo proprio al ruolo che devono avere gli anziani in una chiesa. Anziani in Tito, vescovi in Prima Timoteo, sono sempre la stessa figura, svolgono lo stesso ruolo, hanno le stesse qualifiche. L'anziano ci fa pensare più a una persona che consiglia, che cura, il vescovo è una persona che controlla. Però sempre lo stesso gruppo di persone sono, all'interno di una chiesa locale, sono quelle che Dio ha istituito per fare in modo che in un ambito e in un contesto di amore ci sia la giusta disciplina e il giusto controllo. Allora, ammoniscilo, riprendilo, rimproveralo, diglielo, sta sbagliando, confrontalo con le scritture, una volta. Cosa fa lui o lei? Continua per la sua strada? Due volte. Cosa fa? Si ravvede, si riabbraccia e insieme si continua il percorso. Altrimenti, dice qua, evitalo. Cioè, è inutile stare lì a finire in un litigio, in una contesa, in una disputa. E questo è importante, che ci sia questo ruolo degli anziani. Cioè, è importante che si mantenga all'interno di una chiesa locale la sana dottrina. Perché? Lo abbiamo visto fino adesso nelle lettere di Tito, nei messaggi della lettera di Tito. Perché da una sana dottrina deriva una sana testimonianza. E una sana testimonianza è quella che riflette l'amore di Dio e porta altri al Vangelo. È per questo, ad esempio, che leggiamo anche in Ebrei, capitolo 12, versetto 7, che all'interno di una chiesa locale tutti i credenti sono chiamati da Dio ad ubbidire ai loro conduttori, anziani, vescovi. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano, controllano, pregano, pensano a voi, vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. Quindi sottomettetevi affinché facciano questo con gioia e non sospirando. E perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. E questa riprensione fatta una volta e anche due, e poi evitalo, ci fa venire in mente anche un po' quello che dice il Signore Gesù in Matteo al capitolo 18. Anche questo è un passo che si usa molto all'interno del contesto della disciplina nella Chiesa locale. Capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 20, Gesù dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, quindi qua siamo prima partendo dal basso, non stiamo parlando degli anziani che intervengono per ammonire o disciplinare, stiamo parlando di una relazione che nasce tra fratelli, in quel senso dal basso, non è che i fratelli sono più in basso rispetto agli anziani. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Questo può essere per un comportamento sbagliato, ma anche per un insegnamento sbagliato. Magari in una situazione anche fuori dalla chiesa, dalle riunioni della chiesa normalmente che abbiamo. Ma se non ti ascolta, quindi l'hai fatto una volta, no? Ma se non ti ascolta, prendi ancora altre due o tre persone. Così hai dei testimoni, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E quindi stiamo alla seconda volta. E se rifiuta di ascoltarli, come lo eviti? Allora dillo alla Chiesa, cioè passa la patata bollente agli anziani della Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche gli anziani della Chiesa, che ci facciamo con questa patata bollente? Allora lo evitiamo, e qua Gesù dice, trattalo come il pagano e il pubblicano, e Gesù non disprezzava i pagani pubblicani. Vuol dire, trattalo come se non fosse credente. Quindi parlagli che ha bisogno di ravvedersi, perché il suo atteggiamento non sta dimostrando sottomissione nemmeno agli anziani di una chiesa locale, come vuole Dio, e quindi forse gli devi parlare della salvezza che magari non ha mai veramente ricevuto. Parlargli come al pagano e al pubblicano. E se nemmeno così si ravvede? Allora qui è chiaro che se siamo all'interno di una chiesa locale, dove della persona che crea confusione, disordine, è una persona che frequenta la chiesa, e anzi, dirò di più, è una persona che ha voluto essere membro di quella chiesa, dicendo agli anziani: io riconosco che voi siete i miei anziani, dicendo: io condivido la vostra fede, il vostro patto comune, che sono le nostre intenzioni quando ci riuniamo, io condivido la dottrina in generale, quella che è scritta ad esempio nello statuto della chiesa. Allora tanto più quando una persona poi si comporta male, gli anziani hanno tutta l'autorità di andare a dire a questa persona: fratello o sorella, ti dobbiamo mettere sotto disciplina. È chiaro che se una persona invece non fa parte di una chiesa in questi termini, con quale autorità gli anziani glielo dicono? Ecco perché è importante all'interno di una chiesa, per la nostra chiesa abbiamo ripetuto ad essere importante, che ci sia uno statuto dove c'è scritta la dottrina a cui crediamo, il patto comune, quindi i nostri obiettivi quando ci riuniamo, e ci siano anche definiti i ruoli degli anziani, i ruoli dei diaconi, i ruoli di tutti gli altri credenti, che diventano membri della Chiesa perché dicono: noi vogliamo far parte di questa Chiesa, siamo d'accordo, e vogliamo anche essere protetti da falsi insegnamenti o da altre situazioni, vogliamo che ci sia questo tipo di disciplina, come in ogni famiglia c'è. E noi ci siamo trovati ad affrontare questa situazione, e molti di voi lo sanno, con Marcello, non Belfiori, che sta qui, non perché si è ravveduto ed è tornato, Marcello non ha mai dato questo problema, con Marcello che per tanti anni è rimasto fuori qui dalla sala, perché lui era un membro della Chiesa, si stava comportando come persona settaria e non ci voleva sentire da quell'orecchio. E gli anziani sono stati costretti a metterlo sotto disciplina, cioè ad ammonirlo e a dirgli: tu non puoi venire qua e fare come se andasse tutto bene e prendere la Santa Cena e che bello e quanto ci abbracciamo, tu hai bisogno di ravvederti. Questo gli è stato detto. E poi alle persone che lo incontravano, siccome negli anni continuava la situazione, gli è stato detto dagli anziani: evitatelo, perché tanto vi porta solo a fare dispute di parole, occasioni per far male di quello o di quell'altro. Questo è stato detto. E io pensavo che Marcello vedesse mia figlia che prima o poi prendeva la patente, perché per 6 anni è rimasto là fuori. Sofia era appena nata e per 6 anni lui, tra Via Britannia e qui, è rimasto qua fuori. Eppure abbiamo fatto bene come Chiesa a seguire le istruzioni del Signore. E il Signore poi a un certo punto ha deciso di spostarlo da qualche altra parte. Ma è stato giusto seguire le istruzioni del Signore? Cioè, all'interno di una chiesa dove ci deve essere sicuramente l'amore fraterno, ci deve essere anche una disciplina che tuteli questo amore fraterno. Non vogliamo essere severi, vogliamo essere persone che si prendono cura gli uni degli altri. E infatti questo è l'argomento che affronta Paolo alla fine della sua lettera a Tito. Se è importante la disciplina, questa in realtà serve perché vogliamo prenderci cura gli uni degli altri in un modo sano. E gli ultimi versetti si parla del sostegno fraterno. Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, fa il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno, e provvedi con cura al viaggio di Zene, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Allora, in questa prima parte, in questi primi due versetti, 12 e 13, vediamo che è importante il sostegno fraterno. In particolare qui si sta parlando dei compagni di servizio di Paolo. Cioè, possiamo pensare a dei missionari come era l'Apostolo Paolo. Era un gruppo di collaboratori, Paolo non faceva il missionario da solo. Sia nel libro degli Atti che nelle sue lettere ci rendiamo conto che ha un gruppo di collaboratori fidati. E purtroppo verso la fine della sua vita ci rendiamo conto anche che molti di questi collaboratori lo hanno abbandonato, l'ha proprio abbandonato. Di Artemas non sappiamo nulla, fuorché il fatto che Paolo lo considerasse un credente maturo nella fede, capace di poter sostituire Tito nel ruolo che stava svolgendo a Creta. Sapete, Creta, io non ci sono mai stato, ma sarebbe bello andarla a vedere, è l'isola, la quinta isola più grande del Mediterraneo. Si estende per circa 250 chilometri da est a ovest e per circa 50 da nord a sud. In una parte verso l'est è un pochino più stretta, circa 12 chilometri, però è un'isola grande, molto grande. E questo ci fa pensare al lavoro grande che doveva fare Tito. Oggi è abitato da circa 600.000 persone, ci sono 24 città, e Tito non aveva la macchina per spostarsi fra le varie città dove c'erano delle testimonianze cristiane. Era un lavoro che lui svolgeva a tempo pieno come missionario. E chiaramente adesso che cosa doveva fare lui in queste chiese locali? Doveva mettere ordine, doveva individuare delle persone mature in ogni chiesa locale e che avessero le qualifiche per essere anziani o vescovi, e poi sarebbe stato sostituito, perché lui poteva servire in altri posti. E quindi Paolo gli dice: quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, che sono due fratelli, uno dei due che l'avrebbe sostituito nel suo ruolo, fa il possibile per venire a me a Nicopoli, dove ci passerò l'inverno. Quindi Artemas sicuramente era un credente maturo che poteva sostituire Tito. Tichico è un credente maturo, compagno di viaggio di Paolo già nel terzo viaggio missionario, lo vediamo in Atti 24, che Paolo definisce caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. E il desiderio di Paolo qual era? Era di poter riabbracciare questo suo collaboratore, cioè Tito, in una città come quella di Nicopoli, che è un porto naturale dell'Epiro, in Grecia, dove lui poteva passare l'inverno. Quindi ci fa capire che probabilmente adesso Paolo sta scrivendo la lettera in una zona non molto distante, forse sta in Macedonia, a Filippi, la sta scrivendo in un periodo forse che è quello estivo, e che di lì a breve si sposterà invece in una zona dove è possibile passare l'inverno, pronto poi per ripartire. Perché questa era la vita del missionario, pronto per partire a portare il Vangelo dove? ancora non era stata portata una testimonianza del Vangelo. Sappiamo dalla lettera ai Romani che stiamo studiando insieme il mercoledì sera che Paolo voleva andare in Spagna, passando per Roma. Quindi magari poteva avere questi progetti. E quindi vediamo che c'è una squadra qui, non è soltanto una persona, l'Apostolo Paolo, che dedicano la loro vita. Lasciano tutto, partono. Vogliono sostenere l'opera di Dio nel portare il Vangelo a chi ancora non lo conosce. E comprendiamo la fatica anche che devono fare questi uomini di Dio. Quando partivano, non partivano comodamente. Non avevano assolutamente i mezzi di trasporto che abbiamo noi oggi. E perché allora partivano, secondo voi? Perché avevano un amore per il prossimo, che veniva dalla relazione d'amore che avevano con Dio, e volevano parlargli di Gesù. Prima di partire per Nicopoli, però, Tito doveva accogliere chi? Versetto 13. Zena, il giurista, e Apollo. E questi non sono altro che le persone che stanno portando la lettera. Perché per essere sicuri che la lettera che Paolo aveva scritto, ispirata da Dio, arrivasse a buon fine, si mandava un credente a portare la lettera, che si affaticava anche lui o lei. Zena non sappiamo granché di lui, era un uomo di legge, un giurista, un avvocato probabilmente, aveva un nome romano, ma non è detto che fosse romano, molti giudei avevano cittadinanza romana e nomi romani. E Apollo lo conosciamo bene. Apollo è stato nominato molte volte nel Nuovo Testamento, viene definito un eloquente predicatore, era originario di Alessandria d'Egitto, un giudeo originario di Alessandria d'Egitto, versato nelle scritture, Atti capitolo 18, e incontrò a Efeso Aquila e Priscilla, una coppia giudea che veniva da Roma, cacciata dall'imperatore con un ordine di mandar via da Roma tutti i giudei, che avevano creduto a Cristo e che gli spiegarono ad Apollo la via della salvezza compiuta dal Messia, perché lui aveva avuto conoscenza soltanto del ravvedimento predicato da Giovanni Battista, che preparava la via per il ravvedimento in Cristo Gesù. E da allora Apollo è rimasto ad Efeso, è stato a Corinto e ha contribuito ad edificare come missionario le chiese locali che via via Dio stava creando attraverso il ministero di Paolo. Allora torniamo a Tito. Tito doveva accogliere queste due persone. Provvedi con cura, perché non manchi loro niente. Ma Tito non svolgeva un lavoro secolare, diciamo noi oggi. Lui faceva il missionario a Creta. Come poteva sostenere questi fratelli? Come avrebbe potuto provvedere al loro viaggio? Stiamo parlando di soldi. Come avrebbe potuto accoglierli in una casa se probabilmente anche lui non aveva una casa ma stava presso qualcun altro? E qui viene in aiuto al lavoro missionario che Dio sta portando avanti ancora oggi nel mondo l'ultimo gruppo di persone, che siamo noi, i fratelli fedeli. E infatti dice al versetto 14: imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità. E sta parlando di questo. Provvedi con cura, ma imparino i nostri, i fratelli, le sorelle, a dedicarsi alle opere buone che servono per provvedere a queste necessità. Non è pensabile che solo una persona o solo un gruppo di anziani possa scompiere un'opera così grande che è l'opera missionaria di Dio nel mondo. Quest'opera si svolge attraverso una miriade di chiese locali, cioè persone che per la grazia di Dio hanno ricevuto Cristo nel cuore e vogliono portarlo ad altri. E all'interno di ogni chiesa ci possono essere delle persone che dedicano tutto il loro tempo a questo compito e sono i missionari, quelli che noi chiamiamo missionari. E i missionari, come abbiamo sentito questa mattina raccogliendo questi soldi, hanno bisogno di sostegno. Perché non passano 8 ore a lavorare in ufficio, ma passano le ore a pensare come sviluppare dei programmi di evangelizzazione, a preparare dei messaggi di edificazione per la Chiesa, ad andare a visitare persone che magari non possono venire in Chiesa, ad andare a trovare chi può essere nelle carceri, in ospedale, nei centri per anziani, non può sentire il Vangelo. E allora la Chiesa locale, scrive ancora Paolo in Romani al capitolo 12, è come in un corpo che è fatto di tante membra diverse ed ognuno è importante. E così scrive al versetto 5 del capitolo 12 di Romani: noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra gli uni degli altri, cioè facciamo parte gli uni degli altri. E avendo pertanto doni differenti che abbiamo ricevuto da Dio, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, fa parte dei doni questo. Dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Qui ci parla di un donarsi gli uni agli altri, con l'obiettivo più alto, che è quello di donarsi a Dio. Ognuno con le proprie capacità, ognuno con le proprie risorse, anche economiche, porterà frutto, ha scritto in Tito, affinché non stiano, donatevi affinché non stiano senza portare frutto. E così andiamo ai saluti finali. Ai saluti finali l'Apostolo ci ricorda quanto è importante l'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Tutti quelli che sono con me, scrive Paolo, ti salutano. Sta parlando dei credenti che stanno con lui mentre sta scrivendo la lettera. Saluta quelli che ci amano nella fede, che ci amano nella fede. E poi ci ricorda l'ultima cosa fondamentale che è alla base della nostra testimonianza cristiana: la grazia sia con tutti voi. Perché ci ricorda che senza la grazia di Dio non possiamo compiere nulla. E un po' questo è l'argomento centrale che vorrei lasciarvi, che vediamo in questi pochi versetti finali della lettera a Tito. E l'amore fraterno è una efficace testimonianza del Vangelo. L'ha detto anche Gesù: dall'amore che avete gli uni per gli altri riconosceranno che siete miei discepoli. E in queste istruzioni abbiamo visto però qualcosa in più, che questo amore fraterno deve essere sostenuto, supportato, sicuramente dalla disciplina e sicuramente da un sostegno reciproco, che si tratta anche di un supporto economico, affinché possiamo convincere il nostro prossimo che Dio vuole salvarlo dal peccato così come ha salvato noi. Signore, grazie per la tua istruzione ancora stamattina, grazie per la conclusione di questa lettera che ci fa vedere ancora la missione che tu ci metti davanti. Non siamo missionari nel senso che non abbiamo tutto il nostro giorno dedicato a questo lavoro di evangelisti o di insegnanti della tua parola, ma siamo missionari nel senso che da te abbiamo ricevuto una missione, che è quella di testimoniare il Vangelo della grazia agli altri. Aiutaci a risplendere della tua luce, aiutaci a riflettere il tuo amore per portare altri a Cristo, altri alla salvezza, parlargli di Gesù con le nostre buone opere, con la nostra vita, ma anche condividendo quello che tu ci hai insegnato attraverso la tua parola. Benedici ancora questa giornata, il tempo che rimarremo insieme, il tempo dell'agape. Fa, Signore, che possiamo sperimentare questo amore fraterno, possiamo farlo gustare a quanti sono qui, magari per la prima volta, che possiamo avere un tempo benedetto da te e che tu sia ancora qui in mezzo a noi. Nel nome di Gesù. Amen.